la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski per questo appuntamento pomeridiano con Il Mondo alla radio. Stefano Sparro in regia, Adriano Vitali cura invece la parte tecnica di questa puntata, che vogliamo dedicare a una riflessione, a un approfondimento su quelli che sono stati i casi di cronaca delle ultime settimane e che hanno profondamente segnato quella che è la riflessione sulla società e sulla cultura nella quale viviamo. Non ultimo la tragedia di Caivano, in cui è morta una ragazza dopo essere stata sbalzata dal motorino mentre viaggiava con il suo compagno, una relazione non accettata dalla famiglia, e le dinamiche ovviamente sono nelle mani degli inquirenti. Oggi i funerali di questa giovane ragazza e poi ancora i casi di violenza sessuale avvenuti a Matera, i danni di due giovani ragazze di appena 15 anni, il caso di Colleferro con l'uccisione di Willy Monteiro Duarte da parte di alcuni persone, ormai note la cronaca, che lo hanno picchiato fino a morte. Tutto questo ovviamente spinge a interrogarci su quello che è il mondo nel quale stiamo vivendo, e per farlo abbiamo chiesto proprio l'aiuto a Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, che tra l'altro è il sacerdote che celebrerà i funerali di Paola. Don Patriciello,
buongiorno.
Ben trovato, grazie per essere con noi. È una giornata difficile questa per lei?
Forse una delle più difficili della mia vita sacerdotale.
Don Patriciello, una giornata in cui noi vogliamo provare a affrontare un argomento complesso, perché stiamo cercando di capire quali sono le ragioni e qual è il tipo di mondo che ha portato a tutta questa serie di tragedie in questo mese di settembre. Lei ha scritto un articolo su Avvenire in cui appunto dice: questa è un'altra bara bianca che viene posta ai piedi dell'altare, una bara bianca che può simbolicamente rappresentare anche tutte le altre.
Certamente, però le bare bianche che sono state davanti al mio altare in questi anni sono state tante, ma le motivazioni sono state tanto diverse. Abbiamo avuto bare bianche con bambini morti di leucemia e di tumore, grazie anche, non solamente, ma anche al dramma della Terra dei Fuochi. Parco Verde in Caivano è proprio il cuore di quella che è passata la storia come la Terra dei Fuochi. Bare bianche dove riposavano dei ragazzini che sono stati uccisi durante una rapina, penso a Emanuele Petroso. Bare bianche dove sono stati deposti ragazzini a cui mancava qualche giorno per diventare maggiorenni, morti in incidenti stradali dovuti logicamente alla velocità, all'imprudenza, a questo modo veramente spaventoso di guidare che coinvolge tutti, i giovani e meno giovani. Adesso io non vedo più una persona per la strada guidare senza un telefonino in mano, altre cose del genere. E poi abbiamo avuto le bare bianche dove hanno deposto Antonio e poi Fortuna, la bambina di 6 anni, violentata, stuprata e poi fatta gettata via da un palazzo di 8 piani. E adesso ultima bara bianca in ordine di tempo, questa arriverà tra qualche ora, Paola, che morte in questo modo veramente assurdo, che ci interroga tutti quanti, interroga me che sono il parroco, interroga tutti quanti su qualche cosa che va al di là della, diciamo, del problema singolo. Ecco, Paolo è morta perché il fratello la inseguiva nel tentativo di riportarla a casa, perché non apprezzavano questa relazione, non condividevano questa sua relazione con Ciro, un ragazzo trans del parco. E poi ci sono tanti altri motivi, ma quindi
qual è il tipo di società in cui lei vive da tanti anni? Quali sono le principali mancanze?
Io vivo in un quartiere problematico che è Parco Verde in Caivano è diocesi, provincia di Napoli, ma è diocesi di Aversa. Il nostro vescovo è Monsignor Angelo Spinillo. E questo quartiere è nato così come un bubbone all'improvviso nel tessuto urbano di Caivano dopo il terremoto dell'80. Dopo il terremoto sono sorti questi quartieri come dei funghi. A me danno l'impressione come quando ci sono i giochi da ragazzi, come una grande gru che prende un palazzo e lo sistema da qualche parte. Sono stati costruiti questi palazzi, sono stati affidati poi alle persone che ne avevano il diritto, sono venuti qua ed è stato difficile la comunione tra il vecchio paese e questo quartiere nuovo. Però in questi anni che cosa è successo? È una cosa stranissima, io la sto dicendo, la sto denunciando da tanto tempo, ma evidentemente non interessa troppo, perché in questi anni il quartiere è peggiorato molto, sembra strano ma è così. Il quartiere è peggiorato perché? Perché tutte le famiglie che avevano la possibilità di andare via, quando si sono reso conto che questo parco era un parco che non dava prospettiva ai figli, e poi c'era la droga, e poi era stato abbandonato un poco da parte dello Stato, eccetera. Comunque tante famiglie sono andate via. Tra le famiglie che sono andate via quasi la maggior parte delle famiglie che collaboravano con me in parrocchia, persone carissime, eccetera. Ma che cosa è successo? È successo un fenomeno che io sto denunciando da anni alla questura, alla procura, alla prefettura, al comune, ma con scarsi risultati. Perché che cosa è successo? Che le case che loro lasciavano non erano di loro proprietà, erano state assegnate, dovevano ritornare allo Stato, che doveva poi provvedere ad assegnarle a chi ne avesse avuto il diritto. E questo non è successo, sicché queste case sono state all'inizio abusivamente occupate o anche in un certo qual modo vendute, poi dopo, come sempre succede, dove si fiuta un affare, la camorra fiuta l'affare che c'è da fare, appunto, e mette le sue mani, sicché adesso queste case sono diventate proprietà dei vari camorristi, che poi ci piazzano i loro complici, le persone che fanno comodo. E quindi pian piano questo quarto, più si va avanti, questo quartiere più diventa problematico.
Quella che lei descrive è una miscela venefica di degrado sociale, di assenza delle istituzioni.
Sì, io mi domando, perché io sono entrato in seminario a 30 anni, sono un caporeparto di ospedale, e ho lavorato 10 anni in ospedale, e veramente lasciare il mio lavoro è stato una delle rinunce più pesanti che il Signore mi ha chiesto. Sono stato mandato qua, ci sono venuto con gioia, sapendo tutti i problemi che ci sono, e vivendo della gioia delle famiglie, soffrendo come oggi, una sofferenza atroce, rimane in questa situazione. Ho sempre detto, perché qualche proposta ci sta, se non ci mettiamo tutti quanti insieme, non si arriverà da nessuna parte. Cioè adesso la maggior parte degli abitanti non sono neanche proprietari, non sono assegnatari, sono abusivi. E quindi tutto il problema dell'abusivismo, della cosa, tutti i problemi che poi si intrecciano e non si trova una soluzione. Sicché questi luoghi, questi quartieri, io lo dico con una sofferenza immensa, perché io voglio bene a tutti. In questo momento non abbiamo il sindaco perché il comune è sciolto per camorra e stiamo aspettando le prossime elezioni. Ma lo dico ai commissari, al tenente dei carabinieri col quale collaboriamo gomito a gomito, ma insomma, dico, se non ci mettiamo insieme non andiamo da nessuna parte, perché sembra che in questi quartieri ci sia una legge che non è la legge italiana. Per faccio un esempio banale: tre bambini vanno su un motorino senza casco, senza niente, non avendo, ma nessuno gli dice niente. Questi bambini diventati adulti penseranno che sia la cosa più normale di questo mondo.
Don Patriciello, sembra che serve un nuovo patto educativo, senza il quale
il nuovo patto educativo,
senza il quale ovviamente, prego.
Guardi, io allora in questi anni sono nate diverse vocazioni nella mia parrocchia, ma tre giovani sono proprio del parco. Oggi sono tre parroci che si fanno veramente onore, che sono tre innamorati di Gesù, tre persone onestissime, persone veramente belle, sono del parco. E sono andate a fare il parroco a Villa Literno, a Crispano, sono persone del parco verde. Cose belle, voglio dire, al parco, ma ne sono successe mille. La nostra parrocchia è una delle più frequentate, abbiamo centinaia di persone che vengono in parrocchia. Ora dico, non è questo il problema. Cioè, da un punto di vista strettamente ecclesiastico, insomma, il problema per me non esiste. Esiste un problema che è un problema di quartiere, è un quartiere che fa difficoltà. E poi sono via vai, logicamente, di tossicodipendenti, tra cui anche tanti insospettabili, professionisti che vengono da Napoli, da Caserta, che arrivano qua, prendono, comprano, consumano e lasciano sul terreno le tracce del loro passaggio.
Un tessuto sociale che ovviamente non permette di affrontare con equilibrio situazioni di difficoltà, situazioni di tensione anche a livello familiare e a livello emotivo. Don Patriciello, c'è anche un problema mediatico che lei denunciava su come vengono trattati questi casi, come viene trattata.
Guarda, io lo voglio fare solamente un esempio, se mi permette. Qualche anno fa c'è un caso veramente doloroso, tragico, drammatico. Una bambina di 6 anni viene catapultata giù da un palazzo e io vengo a sapere subito, immediatamente, perché è stata portata nell'ospedale dove io lavoravo, e già là, prima dell'autopsia, ad occhio nudo, i miei colleghi si sono accorti che la bambina era stata ripetutamente stuprata. E non ti dico quello che c'è stato lo puoi immaginare, quello che c'è stato in quei giorni, in quelle settimane, in quei mesi, un via vai di televisioni, di giornalisti, che è anche giusto così. Adesso io ho visto qua nel cortile della parrocchia già ci sono decine di telecamere per il funerale di Paolo, è giusto così, c'è bisogno dell'informazione, che sia sempre, Signore ci dia la grazia di farla sempre come si deve e di essere sempre giusti e anche misericordiosi quando informiamo le persone. Bene, dopo qualche penso un anno, la mamma di Fortuna, che si chiama Mimma, che aveva ancora due bambini, voleva andare via da Parco Verde. Ha detto aiutatemi a rifarmi una vita, aiutatemi. Guardi, è una cosa incredibile, non ci crederà nessuno, ma erano passati qua i garanti dell'infanzia, ma tutto e di più. Bene. La mamma di Fortuna si è trovata alle spalle solamente questo povero prete che le sta parlando, che ha contattato un confratello della provincia di Reggio Emilia, il signore lo benedica, si chiama Don Matteo, e noi due, io da qua, Don Matteo da là e Don Fortunato di Noto dalla Sicilia, che anche ci ha aiutato in qualche modo, abbiamo provveduto a far trasferire Mimma con i suoi bambini in provincia di Reggio Emilia. Don Matteo ha provveduto a trovarle un lavoro, a trovarle una casa. Oggi sono già più di 2 anni che Mimma sta tentando veramente di rifarsi una vita in provincia di Reggio Emilia.
E questo per dire quello che è il fallimento delle istituzioni quando non sono in grado di affrontare determinate situazioni. Don Patriciello, io la lascio, so che abbiamo detto già all'inizio, sarà una giornata, è una giornata molto difficile certo. Per lei. Grazie per aver condiviso queste sue preoccupazioni e questa situazione di forte dolore della sua parrocchia e del quartiere in cui vive. Dunque, speriamo di risentirci ancora presto e le siamo veramente vicini.
Grazie.
Grazie dunque a Don Patriciello. Abbiamo in collegamento, invece, per continuare la nostra trasmissione proprio su questa problematica della necessità di un nuovo patto educativo, di un cambio culturale che possa anche tirare fuori la società o indirizzarla fuori da una deriva sociale quale quella che sembra sempre più forte. Abbiamo Rocco D'Ambrosio, che è docente di filosofia della politica presso la Pontificia Università Gregoriana. Rocco D'Ambrosio, grazie per essere nuovamente con noi.
Buonasera a voi e grazie dell'invito.
Rocco D'Ambrosio, lei ha tra l'altro recentemente scritto un articolo per una testata che si chiama formiche.net, in cui si affronta proprio l'argomento di quelle che sono le mancanze di punti di riferimento per la costruzione di una società che sappia rispondere alle difficoltà senza ricorrere alla violenza, più che altro ripudiando la violenza questo spirito di sopraffazione che sembra veramente dilagante con tutti i casi di cronaca che abbiamo citato. Lei ha sentito la testimonianza di Don Patriciello. Che considerazione si può fare innanzitutto?
Ma la considerazione è quella, oserei dire, di avere il coraggio di approfondire, perché degli eventi così violenti, tragici, soprattutto sui piccoli bambini, giovani, no, possono incuriosire un attimo, anche commuovere, sentire sdegno, però alla lunga poi magari non abbiamo il coraggio di riflettere sulle radici di questo male, che per noi cristiani sono gli effetti del peccato, del male, del diavolo, chiamiamo come vogliamo, che continua ad agire. Però noi dobbiamo riflettere. Mi ha colpito molto nell'intervista a Don Maurizio, che ha messo in evidenza un elemento che può sembrare, non dico insignificante, ma comunque secondario, no? L'abbandono delle case da parte delle famiglie per bene del quartiere e poi la colonizzazione da parte dei camorristi di questi appartamenti dove hanno inserito i loro seguaci, i loro collaboratori.
La sconfitta della società civile.
La sconfitta della società civile. Ecco, noi magari in altri contesti molto spesso facciamo di questo una lettura del tipo: ma si sa, in alcuni territori è difficile, comanda la criminalità organizzata, e non siamo capaci di collegare questi abusi, abusi molto gravi naturalmente, queste illegalità, con un clima di odio, di violenza, di sopraffazione che si diffonde, come diceva anche il parroco, di non rispetto delle regole, che si diffonde fra bambini e giovani. Cioè, noi dobbiamo avere il coraggio di fare analisi un po' più ampie e non solo scandalizzarci davanti al fatto singolo.
Rocco D'Ambrosio, in questo tipo di ragionamento, ovviamente più approfondito, se non c'è un coinvolgimento a livello istituzionale e a livello politico, i risultati veramente possono essere scarsi, perché c'è un vuoto dello Stato in alcune parti dell'Italia che rende il terreno fertile ovviamente per questo tipo di cultura.
Certo, però l'azione dello Stato, dobbiamo essere onesti, e anche delle autonomie locali, in Italia è a macchia di leopardo, cioè ci sono zone dove lo Stato interviene molto e riesce anche a sanare, e ci sono zone, come ha spiegato il parroco, dove lo Stato è completamente assente, nonostante i suoi appelli, gli appelli della società civile. Allora, qui mi permetto di dire, mancano dei tavoli, dei momenti di incontro, dove ci sono, probabilmente non sono sufficienti, dove i responsabili delle istituzioni si incontrano, perché la responsabilità del territorio è di tutti, delle comunità di fede religiosa, come delle istituzioni pubbliche, come anche delle forze di polizia, eccetera. Bisogna crearli questi spazi. E il Don Maurizio ha detto giustamente la denuncia. Dobbiamo far seguire alla denuncia anche, passi il termine, delle convocazioni, cioè mettere intorno ad un tavolo le persone, dal sindaco al questore, al prefetto, al parroco, al vescovo, ai responsabili delle associazioni che operano nel settore. Perché la storia ci insegna che dove queste cose si fanno, si chiama sinergia, no? Mettere insieme le varie energie, i frutti si vedono, perché il male non è invincibile. Siamo dei credenti.
Mentre invece quello che accade è un po' quello che lei ha descritto nel suo articolo riguardo a questo gioco di deresponsabilizzazione che avviene dopo determinati fatti di cronaca, in cui si trovano i colpevoli, vengono indicati come il capro espiatorio e questo porta a non approfondire ulteriormente quelle che sono le cause sociali di determinate manifestazioni di odio, di violenza o di crimine.
Certo, il capro espiatorio è uno dei meccanismi più studiati ma anche più facili da applicare, perché in fondo lava un po' la coscienza, no? E dice, vabbè, è colpa sua, è stato quel ragazzo, è stata quella ragazza, quella famiglia, no? Interessante che quando intervistano una famiglia, intervistano i vicini di una famiglia dove ci sono stati atti di violenza, in genere rispondono, ah, era una brava famiglia, non ha mai dato problemi. Sembrerebbe da questo punto di vista che la violenza sorga da un momento all'altro cadendo dal cielo. Non è così. Noi ci deresponsabilizziamo molto facilmente, è colpa loro, è colpa di questo, e poi non vediamo le piccole o anche grandi partecipazioni al male che io per primo che sto parlando magari compio. Quindi si chiama responsabilità e corresponsabilità.
Quindi il compito degli educatori è individuare per tempo quelli che sono i germi della violenza, ma a quel punto bisogna essere capaci di contrastarli.
E certamente questo, e poi c'è quella parola magica che è fare rete, ma fare rete non significa semplicemente mettere online il sito della mia cooperativa sociale o della mia associazione che si occupa di bambini, no? Fare rete vuol dire incontrare, non parlarsi solo per telefono, per WhatsApp, incontrare i soggetti che stanno facendo del bene nel territorio, metterli insieme, la forza. Se questo lo insegna anche la storia della criminalità, la criminalità organizzata non ha paura tanto dei poliziotti che fanno egregiamente il loro lavoro o delle istituzioni che fanno il loro dovere. La criminalità organizzata ha paura quando vede tutte queste istituzioni insieme suonare la stessa musica, detto molto terra terra, e soprattutto cambiare la cultura. Questo fa paura.
Esattamente.
Perché afferma il bene.
Rocco D'Ambrosio, Filosofia della Politica, Pontificia Università Gregoriana, grazie davvero per essere stato nuovamente con noi. Lo spazio a nostra disposizione in questa prima parte del Mondo alla Radio purtroppo è giunto al termine, dunque la saluto, la ringrazio ancora e a risentirci
a
presto. Grazie anche a Stefano Sparro e Adriano Vitali che hanno curato la regia e la parte tecnica di questa prima parte del programma. Da Stefano Leszczynski per il momento è tutto, ma rimanete con noi perché tra poco torniamo.